Bollettino medico MP3 uscita di dicembre 2012 a cura del segretariato italiano Giovani Medici, disponibile al sito www.giovanemedico.it.
Rischio immediato di fratture al femore con antipertensivi. Era già noto che l'assunzione di farmaci contro l'ipertensione si associa a un immediato aumento del rischio di cadute e ora uno studio su anziani canadesi mostra che l'associazione si estende anche a un maggiore rischio di frattura di femore. Attraverso i dati contenuti nei registri amministrativi sanitari, i ricercatori hanno individuato 301.591 residenti in comunità per anziani nello stato dell'Ontario che avevano iniziato una terapia contro l'ipertensione dal 2000 al 2009 e hanno poi valutato i rischi nei 45 giorni immediatamente successivi e durante un periodo di osservazione di 450 giorni. L'OPE come primario scelto è stato il verificarsi, nel periodo di rischio, di una frattura del femore prossimale in pazienti che non avevano avuto precedenti fratture. In totale si sono verificate 1.463 fratture durante il periodo di osservazione. Gli anziani che hanno iniziato una cura contro l'ipertensione hanno avuto il 43% di rischio in più di frattura di femore nei primi 45 giorni rispetto ai periodi di controllo. Tra i farmaci assunti contro l'ipertensione figuravano diuretici tiazidici, ACE inibitori, sartani, calcio antagonisti, beta bloccanti. Sulla base dei risultati prodotti, gli autori dello studio consigliano cautela nel periodo iniziale della terapia antiipertensiva.
Fontul. Archinternmed, 2012 novembre. 1, 6. Tunnel carpale, ultrasuoni test diagnostico di prima linea. L'utilizzo degli ultrasuoni come test diagnostico di prima linea per la conferma della diagnosi clinica di sindrome del tunnel carpale è una strategia con un conveniente rapporto costi-benefici secondo i ricercatori della University of Pittsburgh. Gli autori hanno messo a confronto la diagnostica ultrasuoni con l'esame elettrodiagnostico, differenziando i casi in cui le metodiche sono condotte da specialisti oppure da medici di medicina generale. Attraverso un'analisi di simulazione statistica con il metodo di Monte Carlo, i ricercatori americani hanno calcolato che i costi medi che comporta l'utilizzo degli ultrasuoni come diagnostica di prima linea seguito da test elettrodiagnostico in caso di risposta negativa sono stati di $562.90 per paziente se effettuati da medici di medicina generale e di $369.50 quando le procedure sono state eseguite nel setting specialistico. La media dei costi riferita al solo test elettrodiagnostico è stata rispettivamente di $400.30 e di $428.30. Dunque l'utilizzo della diagnostica ultrasuoni è un'opzione conveniente se effettuata da medici specialisti, nonostante l'apparente aggravio di costo, in quanto migliora le percentuali di falsi negativi. Gli autori sottolineano anche che la diagnostica ultrasuoni, oltre ad avere sensibilità e specificità paragonabili all'esame elettrodiagnostico, richiede meno tempo per essere eseguita e provoca minor disagio ai pazienti. Fonte: Clenor Top Relatres, 2012 novembre 6.
Diabete, vitamina D promuove azione antiaterogena. Ricercatori della Washington University School of Medicine CST. Luisa hanno mostrato che, nelle persone diabetiche, i vasi sanguigni sono meno soggetti a essere ostruiti in presenza di livelli adeguati di vitamina D. Lo studio si è svolto su un gruppo di 43 persone affette da diabete mellito di tipo 2 e un altro di controllo costituito da 25 soggetti non diabetici, ma con una distribuzione simile per età, sesso e peso corporeo. Gli autori hanno evidenziato un'associazione inversa tra il livello di 25 o vitamina D nel sangue e l'adesione dei monociti alle cellule endoteliali, che si è mantenuta anche dopo aggiustamento per le variabili demografiche e per le comorbilità presenti. I pazienti con 25 o di uguale o superiore ai 30 mg/ml hanno mostrato un minore stress del reticolo endoplasmatico, un prevalenza di recettori di membrana M1 rispetto agli M2 sulla superficie cellulare dei macrofagi e una minore espressione delle molecole di adesione rispetto alle persone con livelli inferiori di vitamina D. Invece, in carenza di vitamina D, l'attivazione dello stress del reticolo endoplasmatico ha aumentato l'adesione e ha indotto una predominanza del fenotipo M2 proaterogenico. Inoltre, l'aggiunta di 1,25 o 2, D, 3 ai macrofagi caratterizzati da deficienza di vitamina D ha portato verso una dominanza del fenotipo M1. Dunque, nei pazienti con bassi livelli di vitamina D i macrofagi tendono ad aderire alle pareti dei vasi sanguigni, dove si può accumulare colesterolo e prodursi un ispessimento o un'ostruzione del flusso ematico. Fonte: Journal Biochem, 2012, 287, 46, 38482, 94.
Resistenza all'acido acetilsalicillico si associa a ictus grave. Ricercatori australiani mostrano che la resistenza all'acido acetilsalicillico, ASA, si associa, nei pazienti con ictus acuto, a forme di maggiore gravità e a una più ampia estensione dell'infarto. La gravità dell'ictus è stata misurata in base alla scala NIS, National Institutes of Health Stroke Scale, mentre il punteggio ASPECTS, Alberta Stroke Program Early CT Score, è servito per valutare l'estensione dell'infarto. I 90 pazienti inclusi nello studio erano per il 64,4% uomini e avevano un'età media di 75 anni. Tutti erano sopravvissuti a un ictus e avevano ricevuto una terapia comprendente ASA presso il Royal Melbourne Hospital di Parkville, in Australia. Il test di funzionalità piastrinica ha rivelato che il 28,9% dei partecipanti era resistente all'ASA, con un ARU, unità di reazione all'ASA, superiore a 550, mentre la media dell'intero gruppo è stata di 486. I soggetti con resistenza all'ASA hanno avuto punteggi peggiori sia della scala NIS che dell'ASPECTS. A ogni aumento di un punto dell'ARU si è associato un incremento di 0,03 punti dello score NIS e una riduzione di 0,02 punti del punteggio ASPECTS. In altri termini, ogni aumento di un punto secondo la scala NIS ha corrisposto a 33 punti in più nell'ARU, mentre ogni punto di riduzione dell'ASPECTS si è associato a un aumento di 50 punti dell'ARU. Nello spiegare i risultati ottenuti, gli autori sostengono che la maggior gravità e le più ampie dimensioni dell'infarto osservate potrebbero essere dovute a una maggiore formazione di trombi come risultato di un'inibizione piastrinica inadeguata. ASA. Rischio emorragico reale nei pazienti con e senza diabete. L'impiego di acido acetilsalicillico, ASA, è significativamente associato ad un aumento del rischio di emorragie maggiori a livello gastrointestinale e cerebrale. I pazienti con diabete appaiono esposti a un elevato tasso di sanguinamento associato in modo non indipendente con l'uso di aspirina. Queste le conclusioni di uno studio, condotto da Giorgia De Berardis, consorzio Mario Negri Sud, S. Maria Imbaro, e collaboratori, sui dati amministrativi relativi ai 4,1 milioni di cittadini pugliesi. Sono stati identificati 186.425 pazienti trattati con ASA basse dosi abbinati a 186.425 controlli che non hanno fatto uso del farmaco. Durante un follow-up mediano di 5,7 anni, il tasso globale di incidenza di eventi emorragici si è attestato su 5,58 per 1000 anni persona per gli utilizzatori di ASA e su 3,60 per i non utilizzatori. L'impiego di ASA è risultato associato ad un valore più alto del rischio di emorragie maggiori nella maggior parte dei sottogruppi indagati, ma non nei soggetti affetti da diabete. A prescindere dall'uso di ASA, il diabete era indipendentemente associato ad un aumento del rischio di episodi emorragici maggiori. L'editoriale di accompagnamento, firmato da Yolanta Siematula, Medical University di Vienna, segnala che i risultati dell'indagine italiana rafforzano le raccomandazioni europee relative all'impiego di ASA, Eurearti Lunga, 2012-3. E PubEA.print. Si ricorda al proposito che le linee guida europee non raccomandano l'impiego di ASA nei pazienti con diabete in assenza di evidenze di malattia aterosclerotica. Un'elevata attività piastrinica, ricorda l'editorialista, corrisponde ad una ridotta efficacia dell'ASA e ciò potrebbe essere una plausibile spiegazione del migliore profilo di sicurezza. Due studi in corso, ACCEPT-D e ASCEND, dovrebbero fornire ulteriori informazioni sul profilo di sicurezza e sui benefici della somministrazione di ASA nei pazienti diabetici. Fonte: YAMA. 2012. 307, 21. 2286, 2294.
Attività fisica. Alle donne benefici con almeno 6000 passi. una normale attività fisica, specificamente una camminata di 6.000 o più passi al giorno, si associa a un ridotto rischio di malattie cardiovascolari e diabete in donne di mezza età, indipendentemente dallo status menopausale. Lo afferma uno studio condotto a partire dal 1995 nella città di Passo Fundo, in Brasile, dove sono state arruolate 292 donne dell'età media di 57,1 anni, che sono state poi seguite nel tempo, con un ultimo follow-up condotto tra il 2010 e il 2011. I ricercatori hanno valutato, per ciascuna delle partecipanti, il profilo metabolico e antropometrico e ne hanno poi controllato l'attività fisica attraverso un pedometro digitale che ha contato il numero di passi per 7 giorni. Sulla base di questa misurazione le donne sono state classificate come attive se effettuavano almeno 6.000 passi al giorno o inattive se camminavano di meno. Complessivamente, il numero medio di passi è stato di 5.250 passi che, nel gruppo delle donne inattive, 61,8%, scendeva a una media di 3.472, mentre tra quelle attive, 31,9%, saliva a 9.056. Le donne che praticavano un'attività fisica maggiore tendevano a fumare di meno, ad avere un più basso indice di massa corporea, un girovita inferiore e un minor rapporto tra la circonferenza della vita e quella dei fianchi. Al contrario, le donne inattive hanno evidenziato un maggior rischio di obesità o sovrappeso e di avere un girovita superiore agli 88 cm, anche dopo correzione per età, status menopausale, abitudine al fumo e ormonoterapia. Anche la salute è risultata più precaria, con un rischio di diabete mellito aumentato di 2,7 volte e di sindrome metabolica di 2,5 volte. Fonte: Menopause, 2012 novembre 19.
Difficile aumentare i livelli di attività fisica dei bambini. Gli interventi finalizzati ad aumentare il tempo dedicato all'esercizio fisico nei bambini comportano solo piccoli effetti sui livelli di attività, solo circa 4 minuti in più di camminata o corsa al giorno. Questo risultato può spiegare in parte il motivo per cui questo tipo di interventi abbia un limitato successo nel ridurre l'indice di massa corporea e il grasso corporeo nei bambini. A questa conclusione giungono una review sistematica e meta-analisi condotta da Brad Metcalf del Plymouth University Campus, Regno Unito, dopo aver analizzato i dati di 30 studi clinici controllati pubblicati su riviste peer-reviewed, per un totale di 14.326 partecipanti avviati a programmi per incrementare l'attività fisica della durata di almeno 4 settimane. L'effetto combinato dell'intervento è risultato di piccole dimensioni o trascurabile sull'attività fisica totale, differenza media standardizzata 0,12, e di piccole dimensioni per l'attività moderata o vigorosa, 0,16. L'analisi di meta-regressione ha evidenziato che l'effetto combinato non differisce in modo significativo tra i vari sottogruppi. Per esempio, per l'attività fisica totale le differenze medie standardizzate erano pari a 0,07 per un'età inferiore a 10 anni e 0,16 per un'età di almeno 10 anni o superiore, 0,07 per l'indice di massa corporea del range globale e 0,22 esclusivamente per i bambini in sovrappeso oppure obesi, 0,12 per lo studio di durata non superiore a 6 mesi e 0,09 se la durata era superiore a 6 mesi. Infine, le differenze medie dell'effetto combinato si sono attestate su 0,15 per gli interventi in famiglia o a domicilio e 0,10 per gli interventi in sede scolastica, 0,09 per gli studi di qualità più elevata e 0,14 per gli studi di qualità più bassa. Fonte: BMI Lunga, 2012 727, 345 e 5888.
Il Segretariato Giovani Medici vi augura buon Natale e felice anno nuovo.